Il 25 febbraio si avvicina e ci prepariamo alle elezioni regionali. Io sono Moreno Pisano e vi accompagnerò su Radio Sintony dalle 20 alle 21 in Sardegna domani. Con me i candidati per il rinnovo del Consiglio e per la scelta del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Questo lunedì la nostra ospite è Lucia Chessa. Buonasera e bentornati su Radio Sintony con Sardegna domani, l'appuntamento che vi accompagna sino alle elezioni regionali del 25 febbraio. Oggi abbiamo con noi la candidata di Sardegna Resiste dalla coalizione che ha una lista a sostegno, Lucia Chessa. Benvenuta.
Buonasera a tutti e grazie di questo invito. Gradito.
Allora, prima di parlare di politica, di programmi e anche del dibattito di questi giorni, Voglio che anche i radioascoltatori conoscano la candidata, soprattutto il percorso politico. Da giovane, giovanissima, sino ad oggi, qual è il percorso che l'ha portata a fare politica, che esperienza ha fatto e sino ai giorni nostri a ritrovarsi candidata a presidente della Regione Sardegna?
Allora, intanto ho fatto la mamma, perché ho tre figli che ormai sono grandi. Poi la mia esperienza politica in senso stretto, perché politica è tante cose, però la mia esperienza politica è nata nel 2005. Sono stata sindaco di un piccolo comune del Nuorese per due legislature, dal 2005 al 2015, il comune di Austis. E durante quel periodo ho fatto questa esperienza amministrativa che consiglio a tutti quanti, perché è un'esperienza che arricchisce, pone la persona in un punto di osservazione particolare e consente dopo di dare una lettura più precisa della realtà. In quel periodo, se vogliamo parlare del mio curriculum, ancora ho presieduto la comunità montana del Gennargentu Mandrolisai, ho presieduto un consorzio di comuni, il consorzio BIM Taloro, e sono stata componente per 5 anni del Consiglio delle Autonomie Locali, componente dell'ufficio di presidenza, qui vicino, in Piazza Palazzo.
E poi, dopo quell'esperienza, che cosa ha
allora,
fatto?
Allora, dopo questa esperienza, dopo due legislature, io non mi sono ricandidata, perché io sono per i due mandati. Sono per i due mandati in ogni livello istituzionale, soprattutto in quelli, diciamo, più alti, in primo luogo per i consiglieri regionali, perché ho l'impressione che se uno pensa di poter ricoprire certi ruoli vita natural durante, temo che sia disponibile a fare anche carte false, ecco, pur di rimanere in certe condizioni. Quindi due mandati e poi uno se ne torna a casa. Non è che se ne torna a casa, ci sono tanti modi per fare militanza, partecipazione, attività politica, però la democrazia stessa prevede un ricambio. Io non sono per gli specialisti della politica che poi sono insostituibili, quella è una patologia delle democrazie, quindi ricambio.
Sino ai giorni nostri, quando ha accolto questa occasione, poi ci racconta come è nata la candidatura, ci sono stati dei passaggi all'interno di partiti, di movimenti che hanno fatto maturare questa partecipazione oltre l'esperienza istituzionale di Austis?
Allora, intanto questa è una lista civica. Io sono segretaria nazionale dei Rossomori, quindi sono segretaria di un partito, ma voglio essere netta su questo. Sardegna Resiste è una lista civica. Perché? Perché l'offerta, diciamo, politica dei partiti, compresi quelli dell'area dell'autodeterminazione a cui io appartengo, è insufficiente se non è arricchita dal civismo che viene dal mondo delle professioni, della scuola, delle università, del lavoro, di quello che è. Quindi Sardegna Resiste è una lista civica che risponde a quella che secondo noi è una esigenza, cioè l'esigenza che all'elettorato sardo venga proposta un'alternativa diversa da quello che è in campo da qualche decennio. E oggi cosa c'è? C'è il centrodestra che ha fatto negli ultimi 5 anni, dal mio punto di vista, danni enormi, poi avremo modo di dire perché, e poi c'è un centro-sinistra che si è diviso in due. Questo lo dico in modo chiaro per affermare che dal nostro punto di vista non c'è una sostanziale differenza tra la proposta di Soru e la proposta di Alessandra Todde. Quello che c'è è una potente operazione mediatica di Renato Soru, che è riuscito nell'arco di 3 mesi a proporsi come altro rispetto al mondo dal quale viene e nel quale era da 20 anni.
Facciamo una prima pausa musicale, poi ritorniamo su questo argomento. La prima canzone scelta dalla nostra ospite è Hotel Supramonte di Fabrizio De André.
E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Supramonte dove ho visto la neve. Tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male, passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è, dov'è il tuo cuore?
E torniamo in studio, siamo con Lucia Chessa, candidata di Sardegna Resiste, che ha scelto questa canzone. Il perché di questa scelta?
Fabrizio De André ha un legame particolare con la Sardegna, come tutti sanno, con questa scelta di andare a vivere in Gallura. Ha un legame particolare con le persone della mia generazione, io ho 63 anni, e poi racconta in questo album intitolato Hotel Supramonte un periodo davvero particolare, doloroso della Sardegna, che era quello dei sequestri di persona. È un periodo che va, diciamo, studiato, analizzato, inserito in quel contesto. Per cui, insomma, sono sentita di fare questa scelta, pur non essendo io una grandissima esperta di musica, lo devo ammettere.
Però siamo in radio, quindi cerchiamo di coniugare la politica con la musica, e lo facciamo anche per dare l'occasione a tutti gli ospiti di raccontarsi anche attraverso la musica. Prima ci stava raccontando della differenza tra la vostra lista, il vostro percorso e le altre formazioni in campo. La prima curiosità è quella riferita a Renato Sud. Sembrerebbe una candidatura o comunque un programma simile dal punto di vista dell'ispirazione, dell'autonomismo. Ci spieghi quali sono le differenze? Ecco, così anche chi ci ascolta e chi magari potrebbe, secondo voi, confondersi, può vedere le idee più chiare, anche le differenze rispetto ad altre partite e altre formazioni autonomiste che stanno anche nelle altre coalizioni.
Allora, ci sono differenze sostanziali, no? Io sono molto d'accordo su una cosa con Renato Sorum. Lui dice che vale quello che si fa e non quello che si dice. Anche secondo me vale quello che si fa e non quello che si dice. Allora, sicuramente il presidente Soru ha cambiato un lessico, così si presenta con questo atteggiamento così di contesa con lo Stato, e poi è riuscito a farsi accreditare come la formazione autonomista che è portatrice di quei valori, eccetera. Allora, io voglio ricordare che nella coalizione di Renato Soru c'è Calenda, c'è Più Europa, c'è un sostegno dichiarato di Matteo Renzi, benché l'accoglienza da parte del presidente Soru di questa disponibilità di appoggio sia stata accolta in maniera tiepida, però ci sono all'interno di quella coalizione delle componenti di centralismo estremo, altro che autonomismo, che non possono essere cancellate dalla presenza di qualche sigla indipendentista che pensato che stesse passando una locomotiva dentro sulla quale salire. Io penso che il percorso dell'autonomia debba essere costruito in un altro modo. Altra grande differenza: noi ci presentiamo come lista unica, ma noi siamo pienamente consapevoli della legge elettorale sarda e del suo essere profondamente antidemocratica, anzi vergognosamente antidemocratica. E io lancio questo messaggio, cioè i sardi debbono capire che vige in Sardegna, e su questo si debbono mobilitare, una legge elettorale che prende il voto dei cittadini, di quel 50% che esce di casa per andare a votare, e attraverso diversi meccanismi, la quota di sbarramento e il premio di maggioranza, distorce il voto dei cittadini e tira fuori un consiglio regionale che non ha niente a che fare con la scelta espressa dai sardi attraverso il voto. Questa legge è così costituita con una finalità, quella di impedire alle formazioni nuove e al pensiero nuovo di cui la Sardegna è ricca di emergere. Quindi le nuove formazioni come la nostra o si coalizzano, diventano portatori d'acqua all'interno delle grandi coalizioni, oppure sono destinate alla morte. Allora noi abbiamo voluto affermare che, benché queste norme così pesantemente antidemocratiche ci vogliano morti, noi ci siamo e siamo vivi. E voglio ricordare una cosa: nel 2013, quando questa legge è stata votata, Renato Soru era consigliere regionale, e Renato Soru è tra quei 73 consiglieri regionali che votarono questa legge indecorosa. Ma io non voglio assolutamente che sembri qui una mia animosità particolare verso Renato Soru, ci tengo, perché, e infatti voglio sgombrare il campo da questa cosa qui, perché successivamente al 2013 centrodestra e centrosinistra hanno avuto tutta l'opportunità di modificare questa roba indegna, non l'hanno fatto perché con quella legge il Consiglio regionale si è blindato, i consiglieri regionali sono blindati, tanto è vero che sono tutti ricandidati, quasi, tranne rarissime eccezioni. Quindi tutti stanno bene come stanno con questa legge, centrodestra, centrosinistra, e si devono assumere la responsabilità.
Adesso facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo sempre qui con Lucia Chessa. Stiamo parlando di elezioni regionali in vista del 25 febbraio. Il 25 febbraio si avvicina e ci prepariamo alle elezioni regionali. Io sono Moreno Pisano e vi accompagnerò su Radio Sintomi dalle 20 alle 21 in Sardegna Domani. Con me i candidati per il rinnovo del Consiglio e per la scelta del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Questo lunedì la nostra ospite è Lucia Chessa. E torniamo in studio, siamo su Sardegna Domani, l'appuntamento di Radio Sintomi che vi porta sino alle elezioni del 25 febbraio. Siamo in compagnia di Lucia Chessa, candidata presidente di Sardegna Resiste, con una lista civica a supporto. Candidata, ci sono tanti dubbi sulle collocazioni dei vari movimenti autonomisti e indipendentisti in varie coalizioni, ma perché non si riesce mai in Sardegna ad avere un polo o autonomista, indipendentista, come voi state proponendo in questo caso all'elettorato sardo?
Guardi, mi sembra evidente che lei sta... È evidente nella mia candidatura che lei sta sfondando una porta aperta, quindi questa domanda andrebbe rivolta soprattutto a coloro che invece hanno ritenuto preferibile coalizzarsi con forze diciamo altre e anche di carattere spiccatamente centralista ed italiano, insomma. Io le posso dire che sono stata eletta segretaria dei Rossomori proprio con quel mandato, cioè 3 anni fa, di vedere se era possibile crearla questa aggregazione alternativa, facendo dialogare il mondo dell'autodeterminazione con il mondo a sinistra del Partito Democratico. Questo percorso è andato avanti complessivamente, diciamo con le sue difficoltà, però è andato avanti per tanto tempo. Dopodiché evidentemente diciamo la Sardegna non è ancora pronta, in parte c'è una volontà di ognuna di queste sigle di tenere la propria identità, e un po' le sirene di Renato Soru sono state particolarmente suadenti. Anche secondo me questo era il momento in cui la Sardegna, l'elettorato sardo, poteva apprezzare quel tipo di proposta. Penso che sia stata veramente un'occasione sprecata, è stata scelta la strada che sembrava più semplice di accedere in consiglio regionale attraverso, appunto, cavalcando queste possibilità che secondo me tra l'altro neanche ci sono, e quindi insomma purtroppo le cose sono andate in questo modo ed è un peccato. Ma noi abbiamo tenuto il punto, noi siamo stati coerenti con il nostro punto di partenza, perché non pensiamo davvero che ci sia bisogno di altro in Sardegna. Ma perché? Ma per le condizioni stesse in cui versa questa terra, perché se c'è una cosa certa è la seguente, che chi ha fatto il danno verosimilmente non ha né la volontà e né la capacità di rimediare al danno.
E su queste parole facciamo una piccola pausa, sempre musicale in questo caso, perché mandiamo la seconda canzone scelta dalla nostra candidata, Oltre le rive di Zucchero.
So che verrai di neve lieve e vestirai l'aria di sogni. So che verrai, pace nell'alba, negli occhi miei, dentro i miei giorni. Oltre le rive, oltre le rive, sarò là. Ovunque sei, sarai per sempre. Per sempre rime del lieve, so che verrai senza rumore. Oltre le rive, oltre le rive, sarò là. Ovunque sei, sarai per sempre.
E torniamo in studio, siamo sempre su Radio Sintomi, il programma è Sardegna Domani e la nostra ospite è Lucia Chessa, che ha scelto questa seconda canzone di Zucchero. Perché ha scelto Zucchero?
Ma non lo so, l'arte, l'opera d'arte è così, non necessariamente deve esserci una ragione, mi piace, è dolce e perciò l'ho scelta, l'ascolto volentieri.
Bene, adesso ascoltiamo però il programma della vostra coalizione, la vostra proposta politica per la Sardegna, partendo dalle questioni più importanti, ad esempio l'autonomismo, l'indipendentismo, come si può realizzare secondo voi, visto che comunque è uno dei principi più importanti che, di cui abbiamo già parlato.
Allora, la prima cosa che le voglio dire è che l'indipendentismo, come è stato proposto negli ultimi 10-20 anni, non è all'ordine del giorno della storia. Gli stati nazionali sono in crisi e quindi non mi sembra adeguato che in questo momento si pensi andare verso uno Stato nazionale sardo. Ci vuole uno sforzo maggiore di elaborazione, al quale ancora secondo me nessuno si sta seriamente avvicinando, e occorre ripensare a lungo termine, ma proprio il rapporto tra i centri e le periferie, e quindi il rapporto della Sardegna con lo Stato e con l'Europa in un'ottica federale, e andando verso rapporti di non subalternità che caratterizza invece i rapporti attuali tra i popoli, tra i territori e anche tra le persone. Lo so, la risposta potrebbe sembrare un po' più complessa di quella che poteva venire fuori se io avessi detto lottiamo per l'indipendenza, però non sono avvezza a discorsi di carattere così semplicistico, però c'è molto da fare a medio e a breve termine.
Allora, a breve termine c'è sicuramente un programma che voi state proponendo agli elettori e vorrete attuare.
Ma anche su questo punto, sul punto dell'autonomia, c'è moltissimo da fare. a partire da un ripensamento dello statuto. Perché? Perché l'Italia ha diciamo di recente, insomma, approvato, il Parlamento italiano, la famosa autonomia differenziata a firma Calderoli, che paradossalmente attribuisce alle regioni a statuto ordinario maggiori spazi di autonomia di quella che invece lo statuto attribuisce alla Sardegna. E quindi è chiaro che qui è da ripensare tutto, perché qui è veramente sotto attacco l'idea stessa di specialità. Ma a brevissimo termine ancora c'è da fare una cosa: c'è da praticare autogoverno e autonomismo di fatto, cioè nelle singole questioni, dimensionamento della rete ospedaliera, distribuzione della rete scolastica, eccetera eccetera. E allora il confronto con lo Stato deve essere fatto con dignità, rifiutando che i parametri statali pensati per altre aree d'Italia vengano poi rigorosamente applicati in Sardegna. Guardi, per spiegarmi, le posso dire una cosa che dicevo spesso quando ero sindaco di un piccolo comune, e dicevo: io non voglio essere misurata con il metro della città. Quello lo dicevo come sindaco, adesso lo dico come candidato presidente. La Sardegna non vuole essere misurata con il metro della Padania. E quindi, prima di tutto, autonomismo di fatto nelle scelte di governo, ma per subito. Poi ricontrattazione sulla base delle norme dello statuto, che dovrà appunto essere rimaneggiato dopo l'approvazione delle norme sull'autonomia differenziata, ricontrattazione di nuovi spazi di autonomia, e poi si vedrà come collocarsi in un mondo diverso, no? Dove i rapporti tra l'Europa e gli stati nazionali dovranno per forza essere riconsiderati, perché noi siamo in uno stato, cosa posso dire, spesso di soggezione verso le autorità europee. Basta dire che sempre le finanziarie vengono approvate, le nostre, prima a Bruxelles, poi velocemente arrivano in Parlamento come se fosse così un passaggio di carte formali. E questo, insomma, andrà prima o poi riorganizzato.
Facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qui sempre su Radio Sintonia a parlare di elezioni regionali. Il 25 febbraio si avvicina e ci prepariamo alle elezioni regionali. Io sono Moreno Pisano e vi accompagnerò su Radio Sintonia dalle 20 alle 21 in Sardegna Domani. Con me i candidati per il rinnovo del Consiglio e per la scelta del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Questo lunedì la nostra ospite è Lucia Chessa. Torniamo in studio, siamo su Sardegna Domani, l'appuntamento di Radio Sintoni che vi accompagna sino alle elezioni regionali del 25 febbraio. Siamo in compagnia di Lucia Chessa, candidata a presidente della coalizione Sardegna Resiste, con una lista civica a supporto. Stiamo parlando di programmi, di autonomismo, di indipendentismo, la statua di Carlo Felice la sostituirebbe con quella di Gigi Riva?
Assolutamente sì, ma non oggi, ieri, avantieri, un anno fa. La statua di Carlo Felice lì la trovo insultante verso la storia della Sardegna. Carlo Feroce, no? Dice Francesco Casula, e penso che abbia ragione, è stato uno dei viceré più famelici, più crudeli, e non c'è nessuna ragione per cui noi abbiamo la 131 intitolata a lui e lì il largo Carlo Felice intitolato. No, è inaccettabile.
C'è anche una petizione per cambiare questa statua, che è circolata soprattutto in queste settimane, è proprio in occasione della scomparsa di Gigi Riva. Ma torniamo agli affari correnti, a quello che ci aspetta per il 25 febbraio. Quali sono i punti programmatici più importanti del vostro programma, della vostra lista? Scuola, enti locali, sanità, ci sono anche delle battaglie su, sull'energia, sulle scorie. Ci sono battaglie che anche voi avete sostenuto sui poligoni.
Allora, sì, il nostro programma ovviamente contiene tutte le parti che lei ha elencato e che giustamente insomma sono all'attenzione di tutti quanti, e soprattutto sono i settori in cui i sardi incontrano maggiore disagio. Guardi, lei ha parlato di cose importantissime: la sanità, la possibilità di avere un medico, la possibilità di curarsi, ha parlato di trasporti, la possibilità di entrare e uscire da quest'isola e delle altre cose di cui lei diceva. C'è l'imbarazzo della scelta, no? Perché il danno che è stato fatto a quest'isola è enorme e molto c'è da fare, però se lei mi consente io partirei da un punto che è qualificante il nostro programma, perché non ne parla nessuno, anzi due. Uno è quello sulla riforma della legge elettorale, che non è accettabile. Occorre andare verso un sistema proporzionale che restituisca ai sardi semplicemente il diritto di scegliere chi li governa, e su questo non aggiungo altro perché forse ne ho già accennato. C'è un'altra parte di programma che vedo fuori dall'agenda, e in un certo senso capisco anche perché, ed è la questione legalità. Trovo colpevolissimo, ecco, che non si affronti questa questione, perché la legalità l'illegalità, di come diciamo diffusa, così anche socialmente un pochino accettata, che si esprime in campagne elettorali viziate da voto di scambio, da promesse qua e là, eccetera, tutte cose che i sardi conoscono e che certamente non c'è bisogno che li elenchi io. Anzi, sotto questo aspetto posso fare un appello. L'appello è questo: io invito tutti gli accozzati sardi a tradire i loro accozzatori. Li invito veramente: chi vi ha promesso il lavoro, chi vi ha promesso di farvi una corsia preferenziale per andare a curarvi, chi vi ha promesso, ditegli che lo votate e poi non votatelo, traditelo veramente, perché quella non è una promessa, quello è un ricatto, e non si può mai trasformare un diritto in un favore. Ecco, fatto questo appello, che ci tenevo molto, dico questo: sì, c'è un'emergenza legalità in Sardegna, io non capisco perché non se ne debba parlare. Premetto che tutto ciò che io dico non ha una valenza personale, perché io non sono interessata a questioni personali, sono interessata solo a questioni di carattere politico. Però un presidente a cui rubano il computer il giorno prima del sequestro si deve dimettere. E rimango anche sconcertata che questa enormità passi sotto silenzio, non venga ricordata da nessuno, con un malinteso senso di garantismo. Perché sembrerà strano quello che sto dicendo, però non credo che ci sia nessuno più garantista di me, anzi temo che ci siano anche le galere piene di innocenti, come dimostra anche la vicenda di Zunkedu. Però questo non vuol dire che deve passare tutto, e allora una parte del nostro programma riguarda l'emergenza legalità in Sardegna. Dopodiché possiamo anche ora andare a parlare delle altre questioni di cui lei vogliamo parlare, di sanità.
Facciamo una piccola pausa musicale, adesso mandiamo la terza canzone scelta dalla nostra candidata, Follow the Sun.
Follow the sun. Which way the wind blows when this day is done. Breathe,
set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
E sui suoni di questa armonica a bocca rientriamo. Perché ha scelto Follow the Sun?
Perché la musica degli anni 60 ha rappresentato insomma una grande tensione verso il cambiamento, le riforme, ed è stata portatrice di valori importantissimi, la pace eccetera, cioè tutta quella voglia di cambiamento e di rinnovamento che poi è collegata alla storia del 68 ha trovato espressione nella musica. E io ho avuto la fortuna in quegli anni di essere ragazza. Ricordo sempre una ragazza che mi aveva detto: cosa darei per aver avuto 18 anni negli anni 60? E io ho pensato: caspita, questa ragazza ha capito tutto. E in effetti era molto più bello. Io lavoro con i ragazzi di quell'età, ma c'è un abisso. E insomma, i ragazzi degli anni 60 avevamo questa tensione alla partecipazione, ad osservarci attorno, che io insomma oggi non vedo, purtroppo, e questa è parte del problema.
Ad ognuno è dato vivere il tempo che abbiamo, che ci è dato,
certo.
Poi è anche difficile dire era meglio prima o meglio adesso. Ci sono
ma magari... non era un giudizio di valore.
No, certo, ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Anche io certe volte mi sento sfortunato perché la musica che si ascoltava in quel periodo non torna più, quella della letteratura, quindi è un commento che faccio anche sulla base di tutta la playlist di queste interviste che stiamo realizzando e che danno la possibilità di ascoltare veramente un'ottima musica relativa a quegli anni. Tornando ai ragazzi di 18 anni che lavorano con lei è insegnante.
Sì.
Cosa porta della sua professione all'interno della politica?
Ma io insegno italiano e storia. E le scuole sono dei luoghi in forte crisi. i problemi della scuola non sono solo relativi a quelli pur gravissimi dei tagli, perché purtroppo già da molti anni fa si è aperta in Italia una stagione secondo la quale si poteva impunemente, un'idea si è imposta che era quella che si poteva impunemente tagliare in educazione e in cultura, e questo è stato un danno gravissimo. La scuola è sempre stata trattata da molti anni come un luogo nel quale poter intervenire per realizzare risparmi. Quindi in Sardegna sono state chiuse le scuole nei piccoli comuni, e di questo momento il taglio delle presidenze e quindi delle autonomie cosiddette, anche se poi fuori tempo massimo fa le sue trovate spot, il consiglio regionale sotto elezioni si dichiara contro, eccetera. Ma qui il problema è: intanto accetti o non accetti i parametri che vengono da Roma, te le contratti queste cose, oppure ti inchini e praticamente ti fai disegnare da fuori dei servizi che invece sono fondamentali. Questo è il primo aspetto. Poi c'è un'altra cosa che io porto all'attenzione: cos'è la scuola? Perché da lì deriva poi la necessità di tenerle aperte o chiuse anche nelle piccole comunità. La scuola non può essere solo il luogo che apre alle 8 e chiude alle 2, dove come poi trasferisci istruzione, trasferisci conoscenze. Le scuole dovrebbero essere, come sono in altri paesi europei, dovrebbero essere veramente dei centri che rivitalizzano le comunità e i quartieri sul piano culturale, dei centri aperti anche al pomeriggio e che forniscano proposta culturale. Io ho avuto la fortuna qualche mese fa di frequentare per 15 giorni un liceo in una città francese, a Marsiglia, a vedere come loro sono organizzati. Ho visto scuole aperte fino alle 6 del pomeriggio, arricchite da figure professionali oltre gli insegnanti, quindi gli educatori, quindi i pedagogisti. Ho visto all'interno delle scuole spazi autogestiti dagli studenti fino al tardo pomeriggio, naturalmente sotto la supervisione di questi professionisti con compiti proprio prettamente educativi. Allora, una scuola di questo tipo allora sì, ha una funzione insostituibile, e soprattutto nelle piccole comunità, per esempio, no? Perché poi sullo spopolamento si fanno i convegni inutili. Inutili se sono diciamo affiancati da politiche di tagli di servizi in quei territori. Allora una scuola di questo tipo potrebbe veramente svolgere una sua funzione. Poi c'è la questione della scuola sarda, la scuola in Sardegna, perché insomma la Sardegna ha subito un esproprio, un espianto direi di lingua, di cultura, di letteratura sarda, e la scuola purtroppo è stata, insomma, nei decenni è stata anche strumento di questo espianto. Adesso occorre che sia invece strumento di un reimpianto, per quanto difficile, la lingua, la cultura, la letteratura, il ballo, il canto, tutti gli aspetti della nostra identità, perché non è che noi possiamo, né noi né nessuno, né nessun altro popolo, non è che possiamo trasformarci tutti in omogenei consumatori indistinti di cose che poi ci vengono proposte da un sistema economico che ha bisogno di quel profilo di consumatore. Ecco, noi dobbiamo resistere anche sotto questo aspetto, ma non perché i sardi siamo migliori degli altri o cosa, ma perché ogni identità deve essere conservata.
Sul tema dell'identità facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qua su Radio Sintoni per l'ultima parte di Sardegna Domani in compagnia di Lucia Chessa. Il 25 febbraio si avvicina e ci prepariamo alle elezioni regionali. Io sono Moreno Pisano e vi accompagnerò su Radio Sintony dalle 20 alle 21 in Sardegna domani. Con me i candidati per il rinnovo del Consiglio e per la scelta del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Questo lunedì la nostra ospite è Lucia Chessa. Torniamo in studio con l'ultima parte di Sardegna domani, siamo su Radio Sintony e vi stiamo accompagnando sino alle elezioni regionali del 25 febbraio. Oggi siamo in compagnia di Lucia Chessa di Sardegna Resiste, abbiamo parlato del profilo della candidata, dei programmi, dell'autonomismo, ma c'è qualcosa che salverebbe di questi 5 anni di centrodestra in regione?
Allora, io sono drastica, non salverei proprio nulla, anzi potrei elencare una serie di provvedimenti che dovrebbero ricordarsi i sardi. Io ne elenco, cioè dico uno per esempio, avere deciso che i funerali degli ex presidenti e degli assessori vanno fatti trasformando il Consiglio regionale in camera ardente a spese della comunità. Ma dico, io rimango anche, non so come commentare, rimango senza parole sotto quell'aspetto. Ma ho voluto citare questa cosa qui, ma giusto perché è rappresentativa, non perché sia la più grave, ma è rappresentativa di un modo di intendere il potere, di un modo di intendere il potere del tipo io sono io e tu non sei nessuno. Però è facile trovare delle cose negative sulle quali si è distinta la giunta uscente. Tutte le risorse che sta lasciando in bilancio, perché non è stata capace, miliardi che non è stata capace di programmare e di spendere, a fronte di una Sardegna devastata di povertà, di disoccupazione, di disagio. Una riforma sanitaria che io ho definito in un modo, lo ripeto, guardate, io la riforma Pigliaru io non l'ho condivisa, però aveva un suo senso, che era quello di far quadrare i conti. La riforma della giunta Solinas sanitaria è una riforma senza capo e né coda, di cui non capisco neanche il senso, e a volte ho avuto il sospetto che il senso fosse quello di creare posti e poltrone per i loro tanti amici che io ho definito questuanti, ripeto anche questa cosa qui. Cos'altro? Hanno parlato della introduzione del principio di insularità in Costituzione, questo un po' tutti quanti si sono fatti vanto di questa grande conquista, e poi in questi mesi non è mai stato così difficile entrare e uscire dalla Sardegna per le persone, per le merci, per i residenti, per i turisti. No, io non mi sento proprio di salvare niente, anzi aggiungo un dato. Questo Consiglio regionale in 5 anni si è riunito per un totale di 1000 ore. 1000 ore sono 6 mesi di lavoro di un lavoratore, uno di quelli che ci sta ascoltando. Cioè questi si sono riuniti 1000 ore in 5 anni, il corrispondente di 6 mesi di lavoro. Allora, cosa può venire fuori, ecco, da questo tipo di attività? Cosa può venire fuori da quel palazzo se i sardi non provvederanno davvero con la loro scelta di voto ad operare un grande ricambio di questa classe politica, che non ha prodotto niente di buono? E non solo l'ultima, perché il danno che ogni sardo sperimenta, io non dico che il risultato solo degli ultimi 5 anni, richiamo un principio che è il principio di responsabilità e che è uno dei fondamenti della democrazia. Cioè uno che governa, uno che amministra, io questo l'ho imparato bene, riflettuto bene quando ero sindaco, è responsabile delle sue scelte da quel momento e per sempre. Allora, La Sardegna versa in queste condizioni, ma ne avessi sentito uno che fa un accenno di autocritica e dice ma forse lì abbiamo sbagliato, ma forse lì potevamo... No, tutti nati poco fa. E allora io chiedo veramente ai sardi di fare questa riflessione. I problemi che ogni sardo si trova davanti, da dove vengono? Non vengono dal cielo. Sono frutto di scelte operate in questi decenni, minimo gli ultimi 15 anni. E chi ha operato quelle scelte ne deve rispondere, e i cittadini ne devono chiedere conto, come? Attraverso il voto. Allora lo posso dire che noi siamo l'unica lista davvero nuova, che da noi non c'è nessuno che abbia incarichi di governo, anzi io stessa sono un candidato presidente a mezzo servizio, perché anche durante la campagna elettorale vado a lavorare, perché come tutti, come sanno gli insegnanti, noi in periodo di attività didattica non abbiamo diritto a ferie, abbiamo diritto per la precisione solo a 3 giorni di permesso retribuito e 6 giorni di ferie a discrezione del dirigente. Quindi io sto facendo una campagna elettorale contando sui fine settimana e su questi 9 giorni in tutto. Meno male c'è Carnevale, che è un giorno di vacanza che mi aumenta la disponibilità a 10 giorni, e competo con candidati presidenti che girano la Sardegna in lungo e largo da 6 mesi. Noi non abbiamo certo quelle risorse né economiche né anche appunto di tempo, e anche con candidati presidenti che hanno incarichi istituzionali e anche indennità istituzionali, mentre che gli coprono in qualche modo le spalle mentre fanno campagna elettorale. Siamo diversi, siamo un'anomalia, e io chiedo ai sardi di apprezzare le anomalie.
Adesso però lo devo chiedere di lanciare lei stessa l'ultima canzone che ha scelto.
L'ultima canzone che ho scelto proprio in continuità, l'ho scelta per questo, con il discorso che ho fatto fino adesso. La canzone che ho scelto è di Franco Battiato, si chiama Povera Patria. Povera Patria.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male.
E torniamo in studio, siamo con Lucia Chessa di Sardegna Resiste. Stiamo parlando di elezioni regionali, lei è la candidata con una lista civica che ha lo stesso nome. Perché è uscita questa canzone in un flash?
Chiunque abbia ascoltato quella canzone può capire, avrà chiarissimo perché l'ho scelta, povera patria. Però si può cambiare, io non so quando, però sono certa che si può cambiare, che lo strumento ce l'hanno i cittadini nelle loro mani.
Che Sardegna sta incontrando in queste settimane di campagna elettorale?
Una Sardegna disperata e speranzosa. Quelli che più mi commuovono sono quelli che mi dicono: meno male che ci siete voi, se no non sarei andata a votare. Quella è la Sardegna speranzosa. La Sardegna disperata è quella che non si sente rappresentata, ma non dico solo rappresentata genericamente, dico per esempio quella degli agricoltori che dicono, fanno dei bandi di finanziamento che sembrano tagliati per imprese che in Sardegna non ci sono, oppure ecco, questa mancanza di rappresentanza trovo sia molto sentita. Però io devo dire questo: la soluzione non è l'antipolitica, i cittadini debbono fare uno sforzo, quello di guardare bene, non dire sono tutti uguali. I cittadini devono fare lo sforzo di vedere chi non è uguale.
Cosa direbbe a chi oggi non vuole andare a votare? C'è tanto astensionismo a tutti i livelli, partendo dal livello nazionale sino a livello comunale, dove sembra più difficile anche trovare candidati. E c'è un trend sempre più negativo. Si stima che si stia arrivando al 60% di astensionismo in alcuni casi. Cosa si sente di dire ai sardi che non vogliono andare a votare?
Riprendendo il filo del discorso che stavo facendo, una delle cose che più mi rattrista è quando sento dire qualcuno tutti uguali, e ho imparato a rispondere, e quindi tutti uguali per cui non ci vado, e ho imparato da molti anni a rispondere in questo modo: se ce n'è uno che non è uguale lo stai uccidendo tu nel momento in cui dici tutti uguali. Allora i cittadini hanno la responsabilità di guardare bene, di informarsi e di fare scelte consapevoli, ricordando che c'è speranza, che le cose possono cambiare, e ricordandosi che l'antipolitica è la fregatura più raffinata che la politica ha giocato ai cittadini. Quindi un appello al voto: noi contiamo su questa speranza che i cittadini sardi possono ancora nutrire, sperando che attraverso la loro scelta qualcosa possa cambiare. E rispondo anche a quei molti che dicono che un voto dato ad una lista come la nostra, che non ha grandi possibilità di successo, sia un voto perso. Allora, intanto chiedo di non usare mai, di non utilizzare mai l'espressione voto perso, perché è una cosa estremamente antidemocratica, il riconoscimento, cioè il mancato riconoscimento del diritto anche di una formazione minoritaria ad essere presente. E poi dico una cosa: il voto perso non è quello dato a Sardegna Resiste, il voto perso è quello dato, come tradizionalmente si è fatto, tappandosi il naso ai soliti noti, a quelli che hanno già con la loro azione creato molti danni. Adesso basta.
E con queste parole noi ringraziamo Lucia Chessa, candidata di Sardegna Resiste, candidata presidente di Sardegna Resiste, a sostegno a una coalizione con una lista civica. Noi la ringraziamo per essere stata con noi, ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Sintony, ricordando che ritrovate queste e tutte le interviste sul nostro portale sintony.it.